Buongiorno a tutti voi. Stamattina voglio fare una piccola domanda. Se vi è mai capitato di pregare? Sicuramente sì, vero? Ma avete mai pregato per una persona che non avete mai visto e conosciuta? Sicuramente non è una cosa semplice, perché già pregare normalmente per persone che conosciamo è già abbastanza, diciamo, difficile. Allora dobbiamo un po' porci una domanda: come fate le vostre preghiere? Quali sono i contenuti della vostra preghiera? Avete mai pensato a questo? Cosa chiedete nella preghiera per una persona? Di solito che cosa si chiede al Signore per una persona?
Che venga salvato.
Che venga salvato, poi?
Guarigione.
Che venga guarito, poi? Paolo ci fa un esempio stamattina, che non aveva mai conosciuto e mai incontrato i Colossesi. E proprio nel brano che andremo a leggere ci insegna con estrema chiarezza come lui pregava per queste persone e come potrebbe essere un esercizio anche nostro come pregare. Allora, innanzitutto leggiamo il brano che si trova in Colossesi, capitolo primo, dal versetto 9 al versetto 10. Allora, Colossesi, e Paolo dice questo: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Perché? Camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alle sorte dei santi nella luce. Poche parole. Vedete, poche parole in questi quattro versetti. Eppure, in questi quattro versetti, Paolo ci insegna 9 spunti di preghiera, ben 9 spunti. E lui lo dice proprio per sottolineare questi aspetti. E cosa dice lui? Lui dice di pregare affinché essi conoscano che cosa? La volontà di Dio. Poi acquistino sapienza spirituale, vivono in modo piacevole ed onorevole a Dio, siano gentili con il prossimo, conoscano Dio sempre meglio, siano fortificati dalla potenza di Dio, siano perseveranti nella fede, siano pieni di gioia di Cristo, siano sempre riconoscenti. Vedete quanti punti Paolo ha toccato appunto in questi versetti. Ma questa lettera, Paolo, perché la scrive? Paolo aveva un peso sul cuore. Scrive questa lettera alla chiesa di Colosse perché lo scopo di Paolo è di metterli in guardia, questi credenti, dalle eresie che si stavano insinuando nella chiesa. E c'erano dei pericoli molto grossi riguardo a questo. C'erano delle correnti che volevano addirittura dire che Gesù non era Dio e tante altre cose. Non vogliamo approfondire questo, ma tutti i credenti, Paolo ci vuole insegnare stamattina, che tutti i credenti hanno bisogno di queste qualità, di queste basi spirituali. Non è solo i credenti di Colosse, ma anche noi. Se ci pensiamo, vediamo che questi aspetti hanno un bisogno veramente importante nella vita di ogni credente. E bisogna anche notare che tale richiesta si accordano sempre proprio alle precise necessità del popolo di Dio. Si trovano sempre in armonia con una vita spirituale che il popolo di Dio deve condurre. La richiesta di Paolo non sono mai marginali oppure limitative, soprattutto se consideriamo che dai versetti 9 a 11 che abbiamo letto, lui mette in campo almeno questi termini frequentemente. Ogni e sempre. Ogni e sempre. Vuol dire che era una cosa indispensabile. Questa mattina non affrontiamo singolarmente tutti e 9 i spunti di preghiera, perché sarebbe troppo lungo, ma li raggrupperemo in 4 distinte richieste che contengono anche le altre, in un modo o nell'altro. Per cui parleremo stamattina del discernimento spirituale, versetto 9, poi una degna condotta, versetto 10, poi una grande potenza, versetto 11, e uno spirito di gratitudine, versetto 12. Questi sono almeno aspetti basilari, e che poi contengono anche gli altri, e che stamattina vogliamo anche conoscere più profondamente, perché vogliamo avere una vita in armonia con la parola di Dio e praticarla soprattutto. Iniziamo col discernimento spirituale, versetto 9. Il versetto 9 inizia con la congiunzione perciò. Questo vuol dire che a causa delle notizie riportate da Epafra, Paolo si esprime in questo modo. Che voleva dire con queste parole? Epafra non era, diciamo, uno che buttato lì a caso, ma era uno che Paolo aveva mandato come un evangelista che costruiva, che faceva le chiese. Vedete il versetto 4, cioè sempre versetto 4, 5 e 7, vedete proprio questo, che lui dice queste cose: perciò abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo, parlando appunto dei Colossesi, e dell'amore che avete per tutti i santi, ma a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione del Vangelo, della verità del Vangelo, essa è in mezzo a voi. E poi il versetto 7, secondo quello che avete imparato da Epafra, nostro caro compagno di esercizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Vedete come Paolo era informato, anche se Paolo in questo momento non godeva di libertà, perché era prigioniero a Roma. E lui era sempre informato e aveva sempre notizie dal mondo cristiano, di quello che succedeva, e pregava. Vedete che lui pregava per queste persone. E appunto, dal primo istante in cui ha saputo questi cari santi di Colosse della loro fede, l'Apostolo prega per loro in continuazione. In continuazione, non si ferma mai. In primo luogo, egli prega affinché essi siano ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, dice Paolo. Usa proprio queste parole. Non chiede che si sentano orgogliosi o soddisfatti della propria conoscenza. Paolo desidera che i credenti di Colosse si addentrino nella profonda conoscenza della volontà di Dio per la loro vita. Questa conoscenza che loro dovevano acquisire serviva per la loro vita, così come è rivelata nella parola di Dio. tutti i consigli che vengono dati dal Signore è anche per la vita quotidiana di ogni cristiano. Questa conoscenza non è di natura carnale o mondana, questa conoscenza è bensì è caratterizzata da ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ogni sapienza e intelligenza spirituale. Dice, la sapienza aiuta a servirsi della conoscenza nel modo migliore, mentre l'intelligenza favorisce la comprensione di ciò che si concilia con ciò che e con quello che è in contrasto con la volontà di Dio. Cioè fa in modo che questa conoscenza fa vedere quello che è a favore o contro la volontà di Dio. Il discernimento. Il punto è che Dio ci dice come vivere la nostra vita, mettendo in pratica la sua volontà, e non secondo un nostro pensiero personale. In Giovanni 3,34 noi abbiamo un esempio molto bello, perché è Gesù stesso che parla. E Gesù disse loro, ai discepoli, dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Gesù aveva il compito proprio di fare quello che desiderava il Padre, non quello che pensava lui di fare. No, dice, io prendo ordini dal Padre. È un insegnamento questo. E come noi figli di Dio dobbiamo prendere ordini dal Padre. In sintesi, la volontà di Dio per noi riguarda il nostro comportamento e la nostra condotta, e raggiungere appunto la profondità dell'immaginazione, del pensiero. Pensate, ogni nostro pensiero deve essere controllato dalla volontà di Dio. Anche i nostri pensieri vanno controllati. In 2 Corinzi 10,5, secondo la versione Luzzi, è scritto in questo modo: poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si elevano contro la conoscenza di Dio, e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di Cristo. Questo è un po' quello che Paolo esprime ai Corinti, però è anche un esercizio che il cristiano deve fare per raggiungere questo obiettivo. Secondo punto, una degna condotta, al versetto 10. Dobbiamo mettere in pratica una degna condotta. Infatti risponde ad alcune domande, il versetto 10, che ci possiamo fare. Quali sono queste domande? Perché Paolo vuole che i Colossesi siano ricolmi della conoscenza della volontà di Dio? Qual è lo scopo, l'obiettivo? Perché diventino dei potenti predicatori o dei mostri di cultura? No, nulla di tutto questo. Non era quello l'obiettivo che Paolo voleva perseguire. Il vero scopo è di mettere i credenti nella condizione di camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Qui impariamo una lezione fondamentale in materia di guida proprio. Dio non ci rivela la propria volontà per soddisfare la nostra curiosità, oppure per alimentare le nostre ambizioni o il nostro orgoglio. Nulla di tutto questo. Al contrario, il Signore ci mostra la sua volontà per la nostra vita affinché possiamo piacergli in tutto ciò che facciamo. Tutto quello che facciamo deve piacere al Signore. Non è che è una parentesi quello che facciamo, dice questo no, questo sì, questo può fare per il Signore. No, tutto quello che facciamo deve piacere al Signore, portando frutto in ogni opera buona. Questo dice Paolo, portando frutto in ogni opera buona. Queste parole ci ricordano che benché non sia possibile essere salvati grazie alle buone opere, è tuttavia certo che si è salvati per compiere le buone opere, talvolta rilevando l'inutilità delle opere nella salvezza delle anime, diamo l'impressione che i credenti non ritengono opportune le buone opere. Niente di più falso. Niente di più falso. Le buone opere vanno fatte. Devono essere il condimento della vita del cristiano. In Efesini 2,10 è scritto: perché noi siamo fatti in Lui, siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo per le buone opere, le quali Dio ha innanzimente preparate affinché le pratichiamo. E questo è quello che si aspetta. E abbiamo parlato, quando abbiamo visto nel progetto dell'immagine dell'uomo, no? Che rappresenta l'immagine di Dio, e l'immagine dell'uomo si rispecchia anche in questo, nelle buone opere. Anche in Tito, Paolo ricorda ancora questo passaggio molto importante. Tito 3,8 dice: certo è questa parola e queste cose voglio che tu affermi con forza, affinché quelli che hanno creduto a Dio abbiano cura di attendere a buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Perciò vedete che la condotta normale di un cristiano è proprio condita di buone opere. E queste buone opere, Paolo ne fa un punto focale, insomma. Inoltre Paolo considera che, oltre alle buone opere, i credenti di Colosse dovevano fare un'altra cosa: crescere nella conoscenza di Dio. Per cui, insieme alle buone opere, questi credenti dovevano crescere. In che modo dovevano crescere? Innanzitutto mediante lo studio diligente della parola di Dio, obbediente ai suoi insegnamenti e servendo fedelmente il Signore. Questo è il concetto dominante di tutto il brano che abbiamo letto. Mediante lo studio diligente della parola. E spesso come cristiani siamo mancanti su questo. Lo vediamo anche nella nostra comunità. Oggi siete un bel numero qui. Perché il numero non è lo stesso quando si fa lo studio? Lo studio non è da meno della domenica. La domenica è la conclusione di una settimana trascorsa diligentemente, come imparando la parola di Dio. Se noi non impariamo la parola di Dio, non possiamo fare nulla. La nostra vita non è condotta secondo il consiglio di Dio e secondo la volontà di Dio. Il terzo punto che vediamo stamattina, una grande potenza. Versetto 11. Nel versetto 11 l'Apostolo presenta una terza richiesta: che i santi siano fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Si può notare una cosa molto importante, come Paolo ha impostato questo discorso, perché in questi versetti, da 9 a 11, Paolo ha usato come una progressione sugli argomenti. Il versetto 9 dice ricolmi, al versetto 10 portando frutto e al versetto 11 fortificati. Vedete come Paolo sta usando un crescendo, proprio perché vuole dare importanza a quello che lo sviluppo armonioso del cristiano deve essere. Perché non si può vivere una vita cristiana con le sole energie umane. Non si può. Perché ogni giorno che ci alziamo ci abbiamo un doloretto da qualche parte, è vero? Vero Maggie? Fa male il piede, un giorno fa male il fianco, un giorno fa male il dito, eh? Il corpo umano è limitato, le forze umane sono limitate. Ma Paolo richiede una forza soprannaturale. Paolo vuole che il cristiano sia dotato di una forza soprannaturale. Perciò Paolo desidera che i credenti conoscano la potenza del risorto Figlio di Dio. La sua gloriosa potenza. Tale gloriosa potenza è illimitata. E l'Apostolo chiede che altrettanto illimitata sia la misura concessa ai credenti. Perché Paolo vuole che i credenti abbiano questa potenza? Affinché possano operare miracoli spettacolari? Per resuscitare i morti? Guarire ammalati o scacciare demoni? Ancora una volta la risposta è no. Tale potenza è necessaria affinché i figli di Dio possano essere sempre pazienti e perseveranti. Questo ci richiede il Signore. Pazienti e perseveranti. Tutto ciò merita un'attenta considerazione. Oggi in vari ambienti cristiani si pone proprio molta enfasi sui cosiddetti miracoli, quale parlare in lingue, la guarigione fisica e altre simili opere prodigiose. Eppure, nell'epoca in cui noi viviamo, vi è un miracolo ben maggiore di questi. Sì, oggi c'è un miracolo maggiore di questi. E qual è? Un figlio di Dio che sopporta le prove con pazienza, ringraziando Dio. Romani 12,12 dice: siete allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Queste sono le volontà di Dio, le volontà del Signore. Ebrei 10,36: infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Noi abbiamo delle promesse fatte dal Signore e quelle dobbiamo guardare. Il quarto punto, uno spirito di gratitudine, Paolo dice, versetto 12. In tutto questo, alla fine, dobbiamo vedere uno spirito di gratitudine, perché il cristiano deve ringraziare il Signore. Dice: la nostra sofferenza è causata dalla impossibilità di sfuggire il travaglio che condividiamo con tutta la creazione. Il cristiano vive un travaglio e anche la creazione vive un travaglio. Mantenere la gioia interiore e la benevolenza verso gli altri è un'impresa che richiede la potenza di Dio, e questa è la vittoria cristiana. Questa è la vittoria cristiana. La differenza tra l'essere pazienti e l'essere perseveranti è stata definita come la differenza tra sopportazione senza lamento e sopportazione senza rivalsa. La grazia di Dio ha raggiunto uno dei maggiori obiettivi nella vita del credente, quando questi è capace di soffrire con pazienza e lodare Dio perfino nelle prove più strazianti. Prove dure. E forse delle volte noi non ci rendiamo conto che non siamo arrivati all'estremo. Il Signore lo sa. Quando Dio salva una persona, la rende immediatamente idonea per il cielo. Non è che diventa idonea col tempo, è subito idonea per il cielo. E tale idoneità si ottiene soltanto mediante Cristo, il sacrificio operato da Gesù sulla croce. È dimostrazione di potenza la sua resurrezione, perché Paolo predicava questo: Gesù risorto. E noi sappiamo questo: nulla può accrescere il fatto di essere degni del cielo, nemmeno una lunga vita di obbedienza e di servizio qui sulla terra non accresce il grado di rendere l'individuo più adatto al cielo rispetto al giorno in cui fu salvato. Il credente deve operare perché deve dimostrare quello che è. Il nostro diritto alla gloria è nel sangue di Gesù. Solo questo, il sangue di Gesù che è stato versato per me, per voi. Il nostro diritto alla gloria è solo questo. Non, nessuna opera, ma solo il sangue di Gesù. In 1 Pietro 1,4 è scritto: per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, per noi, dice Paolo. Lui si riferiva ai Colossesi per incoraggiarli e anche a noi stamattina. Noi credenti sulla terra abbiamo lo Spirito Santo come pegno della nostra eredità, perché sappiamo molto bene che il Signore non ci ha lasciati soli, ci ha dato lo Spirito Santo. Efesini 1,14, qual è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione? Di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. È proprio questo Spirito Santo che c'è stato, è il pegno che Dio ci ha lasciato, che il Signore ci ha lasciato fino al giorno della redenzione, che saremo davanti a Lui quando saremo risorti. Dunque, alla fine di tutto questo, come dice Paolo, possiamo rallegrarci per quello che ci aspetta, godendo già di questa vita terrena delle primizie dello Spirito, perché lo Spirito Santo è una primizia di quello che noi saremo un domani. E Paolo ricorda anche questo concetto nella lettera ai Romani 8,23, dice: non solo essa, cioè la creazione, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adorazione, la redenzione del nostro corpo. Sì, forse stiamo soffrendo per tante situazioni, ma alla fine c'è un premio, c'è il premio che Dio ha preparato, c'è il premio. Forse questo periodo sulla terra è un periodo di sofferenza, ma c'è il premio, c'è il risultato finale, c'è quello che Dio ha promesso e quello che Gesù ci ha anche ricordato: sarete con me. È questo che ci deve riempire il cuore stamattina. Mettiamo in pratica questi punti che Paolo ci ha ricordati e godiamo una vita diversa. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ancora a te grazie e lode per quello che tu ci hai dato, per come il Signore Gesù è venuto qui sulla terra, ci ha ricordato la promessa fatta, ci ha fatto vedere nella sua persona come dobbiamo camminare e come, Signore, tu ci hai donato lo Spirito Santo che ci sostiene ancora oggi e ci dà forza per andare avanti, forza per superare le difficoltà. Ti chiediamo ancora, Signore, di riempirci sempre di più di spirito e avere sempre più forza spirituale per affrontare le difficoltà. Nel nome di Gesù. Amen.